a capitolo 5. Capitolo 5 consta di due parti, due episodi, sarebbero tre episodi, ma la prossima volta ci accorgeremo che i versetti 21-43 sono in realtà un unico episodio incastrato, la figlia di Gairo e l'emorroissa, sono due episodi incastrati, proprio Marco ha fatto un'ottima opera di redazione. La prima parte del capitolo 5 è la pericope su cui vogliamo fermarci questa sera, dal titolo L'indemoniato Geraseno. È un miracolo di esorcismo. Marco conosce tre miracoli di esorcismo e noi lo leggiamo, è un episodio molto conosciuto, ma penso che anche stasera alcune sorprese Marco ce le riserverà. Come al solito lo leggo, quindi leggiamo Marco 5:1-20. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo, posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe, e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000. Affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato, il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui, non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. È un bel testo, eh? Un bel testo, nella sua semplicità è molto complesso. Un brano che abbiamo già letto tante volte. Ormai abbiamo imparato che tutti i personaggi che incontriamo nel Vangelo indicano una persona sola, cioè me stesso. Chi è questo indemoniato? Sono io. È l'uomo. Marco vuole dirci che la nostra abitazione naturale è il sepolcro. Questo uomo viveva tra i sepolcri, a dirci che l'abitazione solita è sepolcro. Vi ricordate il primo uomo narratoci da Genesi? Va a ficcarsi subito in un sepolcro. Tanto che Dio gli dice: Adamo, dove sei? Mi sono nascosto in un buco, in un sepolcro. A dire, se il primo uomo ha come abitazione già il sepolcro all'inizio, vuol dire che quella è la nostra abitazione. Guardate che qui viene dipinta benissimo la condizione dell'uomo. Vive nei sepolcri e ha paura del bene. Tanto che quando il bene gli si fa vicino, lui dice: vattene via, che mi disturbi. Poi lo diremo, lo riprenderemo questo, ma è condizione di tutti questo. Sembra che il bene ci faccia fastidio, stiamo molto bene nel mare, scusate, nel male. Ci stiamo benissimo lì. Ci sguazziamo bene. Il Vangelo di Marco, abbiamo detto, racconta 3 esorcismi. E uno più forte dell'altro. Uno più complesso dell'altro. Questo è il secondo. Il terzo lo troveremo fra qualche mese, penso, perché è in Marco 9. Il primo è stato in Marco 1:21. Ed è sempre una lotta più difficile. Perché? Perché quando il male sta per essere sconfitto, dal meglio di sé. È molto potente, è molto forte, è molto esposto. Se il male lo lasci tranquillo, è tranquillissimo. Deve essere disturbato il male per dare il meglio di sé. È curioso questo. Se il male lo lasciamo fare, se non lo importuniamo più di tanto, sembra quasi di non averlo, il male in noi. E lui va a nozze. Adesso io non sto qui a dire se, non voglio entrare perché sarebbe un tema immenso quello di dire, ma allora il male è personificato, c'è il maligno, allora è il diavolo questo. Io uso la parola male perché non entro in questo. Dedicheremo a fine anno, a maggio, una conferenza nei sabati proprio su questa tematica del male, ecco. Se è persona, se è personificato, però accontentiamoci adesso nel male, come male, come potenza che ognuno di noi si porta dentro. Vi ricordate Marco 1:21, Gesù entra nella sinagoga, c'è un personaggio che è tranquillissimo, è tranquillo. Non si sa neanche dove chi fosse l'indemoniato in quella sinagoga. Fino a quando Gesù non comincia a parlare, quando il bene si manifesta, allora lui comincia a gridare. Il bene disturba il male viene fuori quando si scontra con il bene. Se il male non si scontrasse con il bene, nessuno si accorge che lì c'è il male. Nelle nostre relazioni sociali questa cosa è molto importante. Allora abbiamo un uomo che vive nei sepolcri, vive di morte, vive incatenato con ceppi, catene. È un uomo che vive di violenza, non soltanto verso gli altri, verso se stesso. Infatti si dice che con le pietre si percuote. Questa è la condizione dell'uomo, che fa il male, ma si fa male. Anzi, forse fa il male perché è ferito. Una bestia attacca quando è ferita. È una splendida fotografia dell'uomo questa. E tutta la nostra vita è un tentativo di liberarci da questo male, ma non ci riusciamo. Anzi, l'unico modo che escogitiamo, che abbiamo trovato per toglierci dal male, pare essere quello di fare male agli altri. Abbiamo bisogno di crearci dei nemici. E guardate che se facciamo il male non è perché siamo cattivi. Ce ne vuole ancora essere cattivi. Quando facciamo il male e quando ci facciamo il male, non è segno di cattiveria. Non facciamoci venire falsi sensi di colpa, sono cattivo, no. Uno che fa il male perché vuole vivere. Fare il male è un estremo tentativo di vita. Uno spera di stare meglio dopo che ha fatto il male. A volte fare il male ci pare la via più ragionevole e a volte l'unica via. Ma guardate cosa succede nel testo. Sceso dalla barca, subito è un... siamo al versetto 1 ancora. 2. Sceso dalla barca, Gesù, subito è un avverbio che Marco usa tantissime volte, continuamente mette subito. Scende dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto. È fantastico questo. È come se Gesù fungesse da calamita che di dove è posto, attrae la miseria. Ma certo, perché la misericordia funziona così. La misericordia funziona in modo che lì dove c'è il male, la miseria, la attrae subito a sé. La misericordia funziona così. Attrae immediatamente la miseria. Gesù scende e subito gli va incontro il misero. Questa è la salvezza. La salvezza non è fare qualcosa per attirarsi la misericordia, cioè Dio, perché Dio è misericordia. La salvezza non è questo, fare qualcosa per. La salvezza è una misericordia che per immeritatamente, ecco, gratuitamente, attrae a sé la miseria. Subito. Bellissimo. Dove Gesù giunge, subito il male gli va incontro. È il bene che attira il male. È il bene che attira il male. Ma questo a livello antropologico è fantastico, succede così. Mettete in una classe di bambini, di adolescenti, in una scuola, un bel bambino, bello interiormente, no? Gli si scateneranno contro tutti quei ragazzini già più smaliziati, più per portarlo al loro livello. Cioè il bene è insostenibile, non si può sopportare il bene, bisogna portarlo al proprio livello. È come se il bene attirasse la cattiveria. Perché dà fastidio. Paolo dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Visto Gesù da lontano, accorse, siamo al versetto 6, visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, urlando a gran voce, che vuoi da me Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. È quasi ironica questa, fa quasi sorridere questa. Provate a pensare alla scena. Il male, perché questo è il male, che corre alla misericordia, e il testo dice si prostrò in adorazione, si prostrò, si gettò ai piedi, si prostrò, quindi la prostrazione è un atto è un atto liturgico, un atto di preghiera, si prostrò ai piedi, ti scongiuro in nome di Dio, comincia a pregare, e lo chiama figlio del Dio Altissimo, è una professione di fede questa, ma il male è questo che dice questo, c'è qualcosa che non gira forse. E cosa, perché lo prega? Poi questa cosa tornerà dopo, eh? Cioè se il male si prostra, se il male si inginocchia di fronte al bene, vuol dire che il bene è più forte del male, no? Marco, questa è di una logicità impressionante, ma poi questa cosa tornerà dopo. E cosa gli chiede? Vattene, ti scongiuro, non tormentarmi. Il male, abbiamo detto, non è contento del bene, perché il bene lo destabilizza, perché il bene gli ricorda quello che dovrebbe essere, ma non è. Guardate che a livello umano queste cose ci succedono tantissimo. Veramente noi siamo questo uomo. A volte quando facciamo il bene, quando tentiamo di fare il bene, quanto ci risulta faticoso. È molto più facile fare il male che fare il bene. A fare il male ci vuole mica niente, ci viene benissimo. È fare il bene che è faticoso. Siamo naturalmente portati a fare il male. E allora, quando facciamo il bene, quasi quasi diciamo, ma chi me lo fa fare? O chi me l'ha fatto fare? Certo che forse starei meglio. A fare il bene ci fa male. E a stare nel male pare di stare bene. Siamo fatti così. Siamo fatti così. Provate a togliere il gesso a un braccio dopo 40 giorni, a fa un male boia, però sei nella condizione di bene, sei guarito, però quasi quasi rimpiangi il gesso, cioè di tornare a quella posizione dove tutto sommato stavi bene quando avevi il braccio rotto, no? Se stai tanto al buio e ti si accende la luce, qualcuno si accende la luce e dice no, spegni, ti dà fastidio la luce, perché siamo abituati a stare nel buio, cioè la condizione negativa tutto sommato ci appartiene. È strano, qualcuno l'ha chiamato peccato originale, non so, Io non mi spingerei tanto in là, ecco. Però dico solo che siamo fatti così. Ci è più congeniale il male, ecco. Preferiamo le tenebre, il buio. Ed è anche molto ironico qui Marco, gli dice: non tormentarmi, cioè lui che fino a poco prima si tirava le pietre addosso rovinandosi, adesso dice non farmi del male. È curioso, no? Cioè il bene, vedete, il bene lo sente come male. Il bene lo sente come male. È psicologicamente molto fine qui Marco. Abbiamo paura ad uscire dal male, perché a volte uscire dal buio, uscire da una forma di prigionia, di legame, questo era legato con ceppi e catene, sembra quasi di perdere vita, no? Tutto sommato sto bene lì. Starò anche male, no? La battuta che si dice, no? Vivremo anche in una valle di lacrime, ma in questa valle di lacrime si piange molto bene. Un bambino quando esce dall'utero di sua madre, penso che non gli vada proprio bene, e però se stava lì dentro ancora un po' morire. È la condizione dell'uomo. Vi ricordate Giovanni 5? Era un cieco, il cieco, no, il paralitico alla piscina di Betsaida, e da 38 anni era così, e Gesù cosa gli dice? Prima di guarirlo, gli dice: senti, ma vuoi guarire? Sembra ironico, e no, perché non è detto che dopo dopo 38 anni, 38 è un numero simbolico, no? 40 è una vita, una generazione, 38 vuol dire quasi una vita che era così, tutto sommato si era trovato anche il suo angolino, mendicava, lo portavano al mattino, lo ritiravano la sera, qualche soldino lo prendeva, 38 anni così, mancavano ancora due. Non la pensione, ma poteva. E Gesù va a disturbarlo e dice: senti, ma vuoi guarire? E l'altro non risponde, non risponde. Sembra quasi un copione di questo. Perché tutto sommato nel nostro male ci stiamo anche bene. Ci creiamo il nostro habitat, no? Abbiamo imparato a convivere col male. Per questo che Gesù chiede: voi veramente? Voi veramente? Guardate che Dio non può agire in noi se noi non gli manifestiamo il nostro bisogno. Finché non diciamo sì, lo voglio, lui non può intervenire. Finché non gli gridiamo il nostro bisogno, lui non può guarirci, perché l'amore non può fare violenza. E anche ci guarisse, anche se ci togliesse dal male, ma senza che noi glielo permettiamo, ci farebbe violenza, ma non può. È molto importante dire sì, lo può. Arrivare anzitutto a riconoscere il proprio stato di uomini al buio, no? Di prigionieri, di gente che sta vivendo una vita diminuita, riconoscerlo e poi desiderare di uscirne, perché se non desideri uscirne è inutile, dice, vabbè, stai lì. Dio ti dirà: a me dispiace, però, a me dispiace, però. Al versetto 8 gli diceva infatti: esci. Esci, Purtroppo in italiano arrende poco, ma qui dietro questo esci c'è. La categoria dell'uscire è proprio dell'esodo. C'è tutto esodo qua dietro. È il popolo che era schiavo in Egitto, che Dio è venuto a liberare, a farlo uscire da una schiavitù per portarlo nella terra promessa. C'è tutta questa portata qua dietro. È come a dire, non è la tua condizione quella, tu non sei fatto per stare nel sepolcro. La tua casa è Dio, la tua casa è la pienezza, la felicità, il compimento, la tua dimora non è quella. Il male, anche se ti sembra la tua condizione, non è la tua condizione il male. Tu sei fatto per il bene, sei fatto per la vita. Per questo che dice, esci. Guardate che il dramma dell'uomo è pensare che la sua casa sia il sepolcro. Il dramma è pensare che la nostra vita sia la violenza, il sopruso, il mangiarsi a vicenda. E questo è il dramma dell'esistenza. Se non conosciamo il bene, se non conosciamo e non pensiamo che c'è un altro modo di vivere, ci convinciamo che la situazione che stiamo vivendo di violenza, di sopruso, di egoismo, di incentramento, di autoreferenzialità sia la condizione normale. Ma io non sono questo. Non è vero. Non è vero. A uno che è vissuto in una bidonville violenta dell'America Latina, sa mica che c'è un altro modo di vivere, se non con un coltello in tasca per difendersi da tutti. Non lo sa, non può sapere. Dice che per lui la condizione è questa. Il mito di Platone nella caverna. Pensano che le immagini, le ombre proiettate in quel muro siano la realtà, ma non sono la realtà sta alle spalle, ma loro pensano che quella sia la realtà, fino a quando qualcuno non va a dire loro che quella sono immagini e lo prendono per matto. E no, cosa stai dicendo? Gesù viene a dirci esci, esci, che quella non è la tua condizione e questa è la salvezza. La nostra vera natura è essere figli amati dal Padre che riescono a farsi fratelli per instaurare un modo diverso di vivere. E questa è la nostra vera natura. Sentirsi amati, essere amati, sapere che c'è un principio amante alle nostre spalle e noi ci scopriamo figli. Se ci scopriamo figli, ci facciamo fratelli, quindi l'altro non è più un essere da sbranare per poter vivere, ma è un fratello da servire, da amare. Per avere la vita e instauri nel mondo una vita diversa, un'umanità diversa, un modo diverso di concepire la vita. E questa è la nostra vocazione, la nostra essenza. Ma abbiamo bisogno di qualcuno, come nel mito di Platone, qualcuno che ci venisse a dire questo, qualcuno dall'esterno che venga dentro la nostra caverna a dirci che la nostra realtà è un'altra, che la nostra realtà è un'altra. Guardate che abbiamo bisogno di qualcuno, ma anche nelle nostre vite. Qualcuno che ci venga a dire ogni tanto che quello che stiamo forse vivendo, la condizione che stiamo vivendo, non è la nostra condizione normale. C'è un'altra realtà. E l'atto di amore più grande che possiamo fare verso gli altri è proprio ricordare loro che c'è un altro modo di giocarsi la vita, ce n'è un altro. Che è fatto di attenzione, di presa in carico, di cura dell'altro, del far sentire importanti gli altri. C'è un altro modo di vivere, che non è solo giocato solo sull'egoismo, sui primi posti, sul potere, sulle ruberie. Non c'è solo questo, ce n'è anche un altro. In grado di darti la vita. Ecco allora forse che capiamo in cosa consiste l'esorcismo di Gesù. Gesù, quando si parla di esorcismi, a volte si pensa a Gesù che libera dal diavoletto. No, avete visto cos'è il male? Non è un diavolo, è la nostra natura malata. Allora, in cosa consiste l'esorcismo di Gesù? L'esorcismo di Gesù si realizza e vuol dire, vuole dirci che siamo fatti per altro. L'esorcismo consiste nel ricordarci che la nostra casa non è sepolcro, che l'altro non è un lupo da cui difendersi, anzi da uccidere per poter sopravvivere, e che c'è un modo di vivere diverso. Questo è l'esorcismo. Abbiamo bisogno tutti di essere esorcizzati. E non sono gli esorcisti che il vescovo nomina, non sono quelli che conta. Abbiamo bisogno di un ben altro esorcismo, ecco. Di pensare che questo nostro mondo, che questo nostro quotidiano, è possibile vivere, impegnarsi a viverlo in un modo o altro. Quando riusciremo a vivere in un altro modo questo mondo, il nostro quotidiano, allora si è compiuto il vero esorcismo. Ed è bello che Gesù gli dica: ma qual è il tuo nome? È commovente, io lo trovo commovente questo. Gesù che si avvicina a questo uomo, anzitutto quando gli dice esci, cosa vuol dire? Esci da quest'uomo. Vedete che il male, no, Gesù non identifica mai il male con chi compie il male. Noi facciamo un prezzo unico, compri due paghi uno. Per noi il maligno, chi fa il male è anche il male, e chi fa il male è chi lo compie. Non è, per Gesù no. Per Gesù nessun uomo è maligno. C'è l'uomo che fa il male, poi c'è il male, e condannerà sempre il male, mai l'uomo che fa il male. Noi condanniamo e uno e l'altro, Dio mai. E noi non siamo il male che facciamo, mettiamocelo in testa. Noi non siamo il male che facciamo. Noi siamo molto più del male che facciamo. Come per una madre, suo figlio è molto di più del male che compie. Non ci condanniamo più del dovuto, eh. Noi non siamo il male che facciamo. E Gesù è venuto a liberarci dal male perché vuole recuperarci, perché ci ama. Ed è bellissimo questo: come ti chiami? Qual è il tuo nome? Fantastico. L'amore ha sempre a che fare con dei nomi, con un nome. E lui risponde, il male risponde: siamo legione. È curioso questo. È curioso come constatare che il male viene presentato sempre, ma non solo nel Vangelo, nella storia, il male è sempre molto numeroso. Il male ha sempre la connotazione di una moltitudine. Il male è sempre all'ingrosso. I dittatori avevano sempre bisogno di masse, non di nomi. Ad Auschwitz venivano messi dei numeri sulle braccia, non dei nomi. È la massa che conta, guai fossero dei nomi, perché nome vuol dire relazione, nome vuol dire amore, vuol dire calore, il nome, una persona, è identificativo di una persona, di un singolo il nome. E invece la massa, siamo legione. E Gesù invece ha sempre parlato di un granello di senape, un granello di senape che è una punta di uno spillo, ha parlato di un pizzico di lievito, di una pecora perduta, di un capello che verrà ricordato, L'amore è attento ai particolari. Il male ha bisogno di masse, di numeri grandi. C'è un architetto famoso, Ludwig Mies van der Rohe, tedesco, che una sua frase tipica era: Dio sta nei dettagli. Dio sta nei dettagli. L'amore è il sapore del dettaglio, il male di qualcosa di numeroso. Qual è il tuo nome? Sono legione, perché siamo in molti. E al 10 dice: lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa madre di porci al pascolo e lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché traminessi. Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti dall'uomo, il male inabita l'uomo, ma l'uomo non è maligno, entrarono nei porci. E la mandria si precipitò giù subito, immediatamente, si precipitò giù dalla rupe nel mare, erano circa 2000, e affogarono nel mare. È bellissima questa scena, no, dispiace per i porci, ma è un passo molto bello. È un passo umoristico. I porci, perché vengono presi i porci? Perché i porci erano animali impuri, come i cani. I mandriani di porci erano persone impure. Quindi il male, l'impuro va con l'impuro a questo punto. Però guardate, i porci appena si sentono inabitati dal male, subito vanno, optano per un suicidio di massa, subito. Marco cosa vuole dire? È ironico qua Marco, sta dicendo che l'uomo può stare anche 38 anni con lo spirito e sta benissimo. I porci, che già sono impuri, basta un attimo, non li sopportano e vanno a suicidarsi. È curioso questo. Noi il male lo sopportiamo benissimo. Qui il male è beffato, è vinto. Tenete conto che il mare, è simbolo del male, del maligno. Quindi loro, il male è beffato, è vinto. Si sono autodistrutti. Il male ha vita breve. Il male sembra potente, ma non lo è. Guardate che qui Marco ci sta facendo una catechesi splendida sul problema del male. Marco ci sta dicendo che per quanto il male sembra organizzarsi per sconfiggere il bene, legione dentro un uomo, ci dice che il bene è sempre più grande e più forte. In qualche modo il bene si serve del male per un bene più grande. E questo è il mistero del male nel Vangelo. Il male diventa materiale di costruzione del bene. È come se il bene avesse bisogno del male per poter vincere. E se vince grazie al male, il bene, vuol dire che è vincitore sul male. Che è più forte. su quella croce il Venerdì Santo, il male sembra aver vinto, ma il bene, cioè l'amore più grande, l'amore folle di Dio, ha come avuto bisogno che il male gli si scatenasse contro per poterlo vincere. È come se il bene avesse bisogno del male per tirare fuori il meglio di sé e poterlo sconfiggere e vincere. Il Nuovo Testamento è pieno di questa logica. C'è un passo molto bello di Atti 4 che dice questo, no? Pietro sta parlando e dice: davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, Erode, Ponzio Pilato, le genti, i popoli di Israele, cioè tutto il male si è radunato contro il tuo, si sta rivolgendo a Dio. Tutto il male si è scatenato contro Gesù. Poi il versetto 28 dice: per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Vedete, qui la logica qual è? La logica è che quando il male si organizza e si scatena contro il bene per farlo cadere, per distruggerlo, se il bene lo ingloba in sé, non soltanto lo sconfigge, ma coglie la possibilità per la vita per sempre, per esplodere. Su quella croce il bene, perché inglobato in sé il male, è diventato salvezza per tutti. È come se fosse il male diventa materiale proprio di costruzione del bene. Il male diventa innesco del bene. È una logica assurda, ma io penso che questa sia veramente la salvezza. Questo vuol dire che il male non avrà mai l'ultima parola sulla nostra vita. Il male diventa il luogo dove Dio compie la sua opera. Il male diventa il luogo dove Dio può compiere la sua opera. È lì che si manifesta l'onnipotenza di Dio. Dio onnipotente, come l'infinita impotenza. Dio si manifesta come onnipotente perché si manifesta in realtà in un primo momento come infinita impotenza che si lascia inzuppare dal male, ma perché ha preso su di sé il male, gli permette di dare la vita, di esplodere come bene. Questa è l'onnipotenza di Dio. E la massima impotenza che esplode proprio grazie al male che si scatena contro. Vi ricordate Giovanni 11, no? Quando di fronte al male e poi la morte dell'amico Lazzaro, Gesù dice: ma questa malattia non è per la morte. Cioè, questo male non è per la morte, non è l'ultima parola, non è per la sconfitta questo male, ma è perché si possa manifestare la gloria di Dio. Cioè, la gloria di Dio si manifesta nel male. È come se, in qualche caso, in qualche modo il male fosse necessario all'economia di Dio. È un mistero. Il male qui, infatti, sta pregando Dio. Qui abbiamo la sconfitta del male. Non soltanto perché va a finire nel mare che è l'abisso del male, cioè come se il male tornasse a casa sua. Ma qui il male si è prostrato di fronte al bene Il male alla fine si inginocchierà sempre di fronte al bene. Non sarà il bene a inginocchiarsi di fronte al male. Questo vuol dire che se noi non ci, questo vuol dire che possiamo permetterci di non spaventarci del male che incontriamo nel nostro giorno, di quello che facciamo e di quello che viene scatenato contro. Che il male di cui facciamo esperienza non sarà mai l'ultima parola. Ma se lo inabitiamo, se lo accettiamo, se ne portiamo il peso, se lo inglobiamo nell'amore, se lo amiamo in qualche modo, cosa vuol dire amare il male? Amare le persone che ci fanno del male? Questo ci permette di esplodere per una vita per sempre. Il male che subiamo può diventare la condizione, il materiale, perché la vita possa esplodere in noi. Se però, se lo amiamo, se lo inglobiamo, se lo accettiamo, se lo perdoniamo, quello che ci fa del male. Non spaventiamoci dunque del male, perché fa molto chiasso, ma non può nuocere, si distrugge da sé. Versetto 14-15, la gente arriva, vede l'uomo, pienamente uomo. Infatti dice versetto 14, venne a vedere cosa giunsero da Gesù, videro l'indumento seduto, vestito, sano di mente. E come finisce versetto 15? Dovrebbero fare festa. C'è un uomo libero, un uomo bello, un uomo che è tornato alla sua pienezza. Lì veramente abbiamo il nuovo Adamo che non vive più nei sepolcri. E questa massa di mandriani dice, ebbero paura. Vedete? Ebbero paura. È tremendo questo. Ebbero paura. È il discorso di prima. E dicono, sarà anche un uomo in pienezza, ma i miei porci, sono i più interessati ai porci che all'uomo sano e pulito, bello, ridonato. Ma noi siamo questi mandriani, Siamo sempre interessati ai nostri piccoli interessi. E come si rivolgono a Dio, a Gesù gli dicono, senti, sarei anche bravo, ci farei anche diventare persone in pienezza, belle, ma per, facci un favore, vai via di qua, perché tu ci disturbi i nostri affari. Noi avremmo venduto quei porci, ma sai quanti soldi facevamo con quei porci? E la questione, perché siamo noi questi? Siamo noi, infatti tenete conto che questi mandriani pregano Gesù, pregano, lo supplicavano. Si misero a pregarlo, fantastico, questa è l'immagine di molta chiesa, che prega il suo Dio, ma guai toccargli i suoi interessi. Cioè, siamo noi ogni volta che preghiamo il nostro Dio, gli diciamo tutte le nostre preghiere, facciamo tutto quello che va fatto, ma che non entri nella nostra vita, che non ci dica di essere un pochino più onesti, che non ci dica, cioè un Dio che entra negli affari, un Dio che entra nel mio quotidiano, che mi modifica il mio modo di pensare, di relazionarmi, di rubare un po' meno, di rispettare un pochino più gli altri. Beh, questo Dio è un po' disturbante, Quindi la tentazione di sempre, della fede. Da una parte pregarlo e chiuderlo lì. Ho pregato, sono anche andato a messa, ho fatto le mie cose. Poi ho la mia vita quotidiana, fatta di affari, di lavoro, di incontri, di persone, relazioni, affetti, fedeltà, tutto questo. Ma lì Dio non può entrare. Lì Dio non può, è un Dio che disturba. Per questo che vi dicevo, che questa è un'immagine splendida del nostro quotidiano. Qui Marco è impietoso. Teniamo separate le cose. Teniamo separate le cose. Gesù rispetta la nostra libertà e se ne va. Infatti, mentre risaliva nella barca, se ne va, perché l'amore non fa violenza, l'amore è rispetto della libertà dell'altro. Non vuoi che entri nella tua vita? Me ne vado. Ma a rimetterci non è lui, a rimetterci è l'uomo, perché adesso l'indemoniato sono loro, i nuovi indemoniati sono loro, si ripete la storia, uno è guarito, ma gli altri? E poi c'è questo qui, alla fine della pericolpe, gli chiede: posso stare con te? E lui dice: no, non puoi stare con me. Perché? Se va quasi duro Gesù. Perché si sta con lui per essere liberati, ma questo è già libero, è già liberato dal male, è un prototipo di salvato questo uomo. Gli apostoli hanno bisogno di stare con lui, che lo tradiranno fino sotto la croce, lo rinnegheranno. Ma lui è già liberato, non è più inabitato dal male. Ha fatto esperienza della misericordia, e quando fai esperienza della misericordia, cosa fai? Vai a portare la tua testimonianza. Infatti gli dice: vai. Va nella tua casa, bellissimo, vai, adesso hai una casa, vai a casa tua, dai tuoi affetti, Dio che restituisce l'uomo all'uomo, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. In che modo? Fatti misericordia. Può annunciare il Dio di misericordia, può annunciare il Dio come amore, perdono e misericordia soltanto chi ha fatto esperienza dell'amore, del perdono e della misericordia. Se non hai fatto esperienza di Dio nella carne, dove vai? Cosa dici? Porterai sempre un Dio imparato sui libri, imparato a dottrina, imparato a catechismo. Ma è un Dio morto quello, è un Dio morto, è un Dio delle formule. Ma non si può vivere di formule. A un assetato non gli dai da mangiare l'H2O come formula, devi darle acqua. E puoi portare Dio come amore, misericordia e perdono soltanto perché ne hai fatto esperienza. Alla malora tutti i catechismi, tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti che si fermano soltanto su un Dio dei libri, della dottrina, dei concetti, delle idee. Ma non si vive di idee, perché le idee senza l'esperienza dell'amore diventa ideologia. E in nome delle ideologie noi abbiamo fatto un sacco di morte. In nome delle ideologie. Un Dio delle idee si trasforma in un Dio tremendo. E tu in nome di quel Dio puoi anche uccidere. Mentre sei fatto esperienza dell'amore, della misericordia, del perdono, tu non ucciderai nessuno. Anzi, sarai misericordioso, perdonerai sempre e amerai tutti. Perché hai sperimentato Dio nella carne. Chi non fa esperienza di Dio nella carne porterà sempre un Dio molto pericoloso. E si sarà disposti anche a fare le lotte per questo Dio. Ma non è Dio, è un idolo. È curioso come nel Vangelo coloro che amano maggiormente Dio, coloro i più grandi testimoni, sapete chi sono? Sono i grandi peccatori che hanno fatto esperienza dell'amore. La Maddalena, Zaccheo, Paolo. Tutta gente, è vero, di grande peccato, ma hanno fatto l'esperienza di Dio nella loro carne e sono diventati testimoni, la Maddalena della risurrezione stessa. Zaccheo ha dato tutti i poveri, lui che era taccagno, ricco, ha fatto esperienza dell'amore, ha dato tutto. E chissà quanta dottrina, quanti bei insegnamenti, ma devi dare ai poveri, devi, basta accumulare. E lui, ma fino a quando non si è sentito amato dall'amore, non ha mai cambiato vita. Possono dire tutte le parole belle su Dio, ma non ti porterà mai da nessuna parte. E poi Paolo che per 26-27 anni ha fatto fuori i cristiani in nome di Dio, fino a quando non ha fatto esperienza della misericordia, del perdono, e allora ha cominciato a morire per gli altri, che è diverso. C'è un bellissimo passo di Ezechiele 37, 12, 14, dove Ezechiele dice, e con questo concludo: Dio, dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. È bellissimo, eh? Saprete che io sono Dio quando sperimenterete voi di uscire dai sepolcri. Finché non sperimentiamo un Dio che ci viene a tirare fuori dai nostri sepolcri, per noi Dio sarà sempre un bel concetto da professare con la bocca, ma che non ha peso per la nostra vita quotidiana.